questo episodio è stato scritto tipo 6-8 mesi fa. Non è una scusa, era giusto per informarvi di come gira il mondo. Godetevelo! A me i Souls-like piacciono. Lo avrete sicuramente capito dall'episodio riassunti Dark Souls 1, 2, 3. Ne ho giocati un botto. Per chi non lo sapesse, un gioco per essere Souls-like, ed è pieno così online di gente che dice questo è un Souls-like, questo è un Souls-like, un Souls-like è... E non è vero la maggior parte delle volte. Per essere un Souls-like deve avere delle caratteristiche quali trama raccontata in un certo modo, frammentato, combattimento in terza persona, spesso all'arma bianca, quasi interamente all'arma bianca, crafting, trial and error, poche cure, gestione della stamina, parry, backstab, e se muori hai una sola possibilità di recuperare l'esperienza persa morendo. Un buon mix tra action e gioco di ruolo. Di recente ho finito Code Vein, che è un titolo Souls-like circa anime, e come ormai sapete, quando dico gioco anime intendo che ha delle caratteristiche tipiche per piacere ai giapponesi o ai Japan fag. Grafica in cel shading fatta con Unreal, creazione di personaggi molto anime style, musichine tipiche da anime emotional d'azione, plot twist inesistenti e eventi chiacchiera infinita con personaggi secondari macchiette stereotipate. Io odio i giochi così, perché sono fottutamente tutti uguali. Magari il gameplay è anche bello, ma se devo poi skippare tutti i dialoghi, tanto vale la pena giocare a Castlevania per il NES. Purtroppo fa ridere a dirlo, ma i giochi giapponesi anime sono i Power Ranger. Stereotipi su stereotipi della cultura giapponese che si ripetono alla nausea, fino a che a un certo punto non ti esasperi e cominci a divertirti. Quando gioco voglio essere coinvolta da una trama. Se poi i dettagli ci sono, ma io non li colgo, è perché non sono palesi. Un'altra meccanica tipica alla Souls. Mi sentirò una deficiente. Ora, se fai un Souls-like che sia un indie o un AAA, che per chi non è del settore vuol dire un gioco fatto da gente che ha tanta esperienza, con tanti soldi alle spalle, con tanta pubblicità, insomma, le multinazionali. La Barilla, la Fiat, per intenderci. Devi mettere le mani avanti, devi aggiornare qualcosa, devi cambiare un pochettino il pacchetto dell'offerta. E anche se sarai un gioco tecnicamente migliore, con più accortezze della trilogia della From Software, comunque sarai per la massa una pippetta nei confronti degli originali, che sono pieni così di errori. Quindi non voglio paragonarlo troppo a Dark Souls, sto Code Vein, ma è comunque dello stesso genere, quindi dovrò fare dei paragoni ogni tanto. E cominciamo così. Viene annunciato, fanno provare una demo su PS4, i miei amici la provano e mi dicono: oh, c'è ciccia, che nel gergo del podcast vuol dire oh, ti piace. Perché hai delle classi con delle abilità uniche, come in Devil May Cry 3, le puoi cambiare anche se sei in un dungeon, e più le usi, più le abilità le skilli. Quando le hai skillate, puoi spostare le abilità in altri alberi e fare, diciamo, delle classi personalizzate, unendo diversi stili. Sono incuriosita, esce poi un anno dopo la demo su PC e lo provo, perché di solito il gameplay dei giochi anime mi scatena la reazione del oh mio Dio. Cioè, buone idee, ma realizzate molto male. E invece, anche se è carente di cose, perché è un gioco anime, quindi un po' sciacquerello, il gameplay sorprendentemente mi piace. Mappe piccole, poco dettagliate, uno o due bivi, nemici traslucidi rubati dall'editor di Unreal, gioco co-op con un NPC e un Souls-like non così approfondito nello swordplay, con pochi moveset ma comunque sufficiente e spettacolare. Arrivo al primo boss e chiudo la demo. Lo compro quando va in forte sconto, sapendo che almeno il gameplay mi sarebbe piaciuto. Per la prima volta creo il personaggio che non mi somiglia, e esagero forte con dettagli e trasciate nipponiche. Per intenderci, le ho fatto un occhio da lucertola, un occhio caprino e poi ho coperto uno dei due con una benda. Perché? Beh, perché no. saremmo stati prescelti, perché non fare un personaggio sopra le righe? Bestemmiando i santi perché i modelli di qualunque cosa non sono pensati per essere posati senza compenetrarsi tra di loro, e faccio il meglio che posso per crearlo senza compenetrazioni tra capelli, vestiti, accessori, eccetera. Insomma, la norma. Mi sveglio tutta rotta, debole e scassata. Una circa guardiana del fuoco, ultra popputa ma innocente, mi aiuta ad alzarmi. Mi dice che sono un redivivo, una creatura che ha bisogno di sangue per vivere, e mi conduce a un alberello secco. E per farlo rinascere mi mozzica un polso e bagna la piantina col mio sangue. La piantina cresce e al suo posto di un frutto succoso viene fuori una goccia di sangue tipo in un vasetto di vetro. E facciamo merenda. Arrivano i cattivi, una fazione di gente più grossa di noi che ci schiavizza per andare a cercare sangue per loro. Mi buttano nel tutorial di peso, solo con un tubo di piombo per difendermi e una maschera antigas insieme a un NPC che non si sta mai zitto. Esploro in modo minuzioso, meno tutti senza premura, e mi incazzo fortissimo col bot che mi segue, che è talmente forte che io praticamente non gioco. Ogni 2 secondi penso: ok, devo trovare il modo di zittire il bot, o almeno di giocare da sola, così provo almeno il tempismo dei Perry. Ma vi assicuro, non in modo così pacato. Finalmente questo cristiano di nome Oliver viene messo KO di trama e io posso giocare da sola. Mi diverto molto di più, vinco a volte, perdo altre, ma almeno è soddisfacente. Capisco che se affronti un solo nemico o due il gioco è silenzioso, ma se arriva un'orda di nemici o un nemico temibile parte una musichina di tensione molto anime che dà la carica. Bravi, mi piace molto sta cosa. Trovo un nuovo NPC, tale Lewis, che mi scorta. Classica macchietta stereotipo del bravo ragazzo che ha subito delle grosse perdite, ma nonostante ciò è buono e ottimista. Ma anche minaccioso come un angelo di Dio. Praticamente manga San Francesco. Arriviamo al primo boss, lo spacchiamo e come loot perde un cristallo nero sanguigno. Come dei deficienti lo tocchiamo senza scoprire che cazzo sia, e scopriamo che è un frammento di memoria del boss, che era un redivivo prima di corrompersi. Veniamo portati nell'hub di gioco. Vi faccio un collante narrativo, ma tenete a mente che io ste cose le ho scoperte alla fine del gioco. In pratica ci sono delle bestie brutte che non si sa da dove arrivano. Hanno inquinato il mondo con una nebbia rossa, una sorta di virus, e i casi sono due: o muori ammalato da sta nebbia, o ti prendi il parassita XYZ che ti fa tornare in vita dopo la morte, ti potenzia fisicamente, ma se muori perdi i ricordi, e meno ricordi hai più hai sete di sangue, impazzisci e diventi corrotto. Praticamente un mostro base che affronti nel gioco. Con l'arrivo di questo virus si creano anche le piantine che droppano gocce di sangue e si crea un governo alternativo di stampo militare con le fazioni diverse comandate da una regina, e per avere eserciti più polposi si mettono a infestare la gente apposta per trasformarli in redivivi, questa sorta di vampiri. Si scopre poi che Lewis sta investigando per trovare una nuova fonte piena di sangue, e noi siamo un redivivo vuoto. Praticamente se Lewis e gli altri PG hanno una classe, la classe sanguigna dello spadaccino, del tank, del mago, tutta roba legata alle loro caratteristiche e abilità che hanno appreso e li identificano, noi no. Noi possiamo cambiare DNA come ci pare, rubando le abilità e caratteristiche ai nostri amici. E proprio per questo potere possiamo assumere i cristalli del boss e vedere i loro ricordi di quando erano umani. Insomma, una circa trama alla Dark Souls, ma in Dark Souls si parla di dei e maledizioni, e se la butti sullo scientifico la trama è abbastanza carente. Che cazzo è la regina? Se mi infetto di sta nebbia rossa, perché devo prendere un parassita nel cuore che mi fa vivere in eterno, ma con un inestinguibile sete di sangue che se muoio e rinasco poi divento pazza? Preferisco morire direttamente e vaffanculo tutti. Come mai ci sono degli umani che non si infettano e donano sangue ai redivivi per avere in cambio protezione? Insomma, roba di questo genere. Alla fine, anche se il mio PG non parla ed è profondo come un calzino basso, mi somiglia abbastanza. Lewis mi ha salvato la vita, mi dona protezione, mi chiede una mano per la sua ricerca, io starei zitta zitta buona buona a combattere per lui, anche se farebbe qualcosa che mi turba da brava sottomessa quale sono, quindi va bene così. Ci presentano tutti i personaggi, tra cui il tank che fa il duro ma è il fratellone della situazione, quella svampita superpotente, la loli, la tsundere.
Ma chi è sta gente? Parlerà tutta? Questi parlano tutti?
Oh mio Dio, giochi giapponesi, l'odio. Superato il tutorial, scopro che nelle opzioni posso rimuovere la chiacchiera dei bot che mi seguono e in gioco posso rimuovere il compagno di viaggio per giocare da sola. Esploro bene le mappe, salgo di livello, a volte gioco da sola, a volte in compagnia dei bot, che sono stupidi come zappe, ma forti come tori. Ti buffano di continuo, ti restano se muori, ma sono talmente coglioni che anche il fuciliere va in culo ai mostri e sta lì a menare, anche se quella è una fase dove si dovrebbe schivare. E infatti muoiono a cazzo spessissimo. Mi diverto abbastanza e scopro, salendo di livello, che non posso, come in Dark Souls, scegliere io le caratteristiche. Posso solo aumentare danno, vita, stamina in automatico. Per poter usare certe abilità ti serve la determinata classe, ma per usare la determinata classe ti serve la determinata armatura. Sembra complicato, ma non lo è, è solo molto molto castrante. Quello che sarebbe dovuto essere puoi crearti le tue subclass, in realtà è cambiare leggermente le classi iniziali. Non puoi avere l'albero del fighter, avere l'armatura pesante di Dio e usare l'arabarda del Cristo re dell'assassino. No, puoi avere la classe X e l'abilità della classe Y, ma gli incantesimi della classe Y scalano meno sulla classe X, quindi puoi sparare merda che prima non potevi sparare, ma scala peggio, quindi non conviene troppo. E le classi cambiano di poco gli attributi, quindi non sono mai stata contenta di scegliere questa classe piuttosto che quest'altra. Ho scoperto che poi il parry cambia di animazione e frame per eseguirlo in base all'armatura che indossi, passando da una manata artigliata alla coda lenta di uno scorpione, all'evocazione di lame da sottoterra, fino ad arrivare alla giacca appoggiata sulle spalle con le maniche che svolazzano tipo Naruto Run, che si trasformano in due serpenti robotici con la faccia di cane e le zanne da lupi famelici che ti mozzicano gli avversari. Ho tanto voluto sapere come mai, se è una cosa di tecnologia o se siamo noi redivivi che abbiamo il potere di manipolare le armature e di fare ste figate. Credete che ho mai ricevuto una risposta? Ovviamente no. Opto per l'armatura evoca lupi che fa il parry più veloce, ma questo vuol dire che non potevo usare alcune armi, abilità e classi. Se mi conoscete sapete con che classe di armi avrei voluto giocare. Io gioco armatura pesante e spadone o martelli, ma nel mio cervello succede una cosa: se non vedo uno scudo non mi sento in modalità difesa, e nei giochi anime gli scudi non ci sono mai. Si para con le spade in diagonale. Così per la prima volta mi sono fatta violenza e ho giocato tutto il titolo in modalità assassino. Super veloce, perché il momento Kenshiro in questo gioco non c'è, anche se è una cosa tipicamente anime. Mannaggia sti stronzi che tolgono le cose belle ai giochi e lasciano solo la merda stereotipata anime che mi sta sui coglioni. Verso la fine del gioco ho scoperto che le armature leggere e le armi leggere sono decisamente meno performanti rispetto a un setup pesante, ma è molto più difficile usare. Scopro che esistono dei buff e dei debuff veramente fighi. Esattamente come gli NPC, sono creati con lo stesso editor che possiamo usare noi. Mannaggia al cazzo quanto mi dà fastidio vedere che non si sono nemmeno impegnati gli sviluppatori per creare un PG di trama che non ha delle compenetrazioni. Fa proprio male all'atmosfera vedere che io non compenetro e i bot invece compenetrano capelli, con maschere, con armature, eccetera. Anche i nemici sono come noi, hanno il mana, lo perdono e lo recuperano come noi, possono mettere debuff come noi. Quindi esiste il silenziamento che non fa sparare magia ai boss e ai nemici. Esiste anche il debuff che ti succhia il mana e lo puoi usare sui boss o sui mostri piccoli. Sta roba è troppo figa. Mi chiedo se esisterà il multiplayer PvP. Sarebbe un attimo sbilanciato. Eccola, non esiste, c'è solo il coppo. Tra l'altro, fare l'healer in Code Vein vuol dire dare buff al compagno e curarlo usando la tua vita. Molto immediato, mi piace, ma in single player non ha utilità. Allora lo provo online. Nessuno gioca più online dopo solo 3 anni che il gioco è uscito. Oh, mi dispiace. dispiace, è una bella sconfitta. Aspetto minuti, 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 ma niente. Finalmente comincio a fare fatica. I passaggi obbligati sono pieni di nemici ostici, burroni e tiratori. Trovo un redivivo di un'altra fazione, stereotipo anche lui, pacchettone del ghetto, con quella voce lì, con quella risata doppiata così, che mi minaccia dicendoci: la ragazza umana che avvertiamo è roba loro. Ragazza umana? Quindi i redivivi coltivano gli umani tipo Matrix per succhiargli il sangue? Attenzione, c'è un accenno di trama diverso dal solito. Magari non è la solita merda anime. Trovo il primo vero boss, una donna demone farfalla che soffia veleno e ha un verme con i denti al posto delle gambe, molto mordace. Tra l'altro, la musica dei boss è una sola e devo ammettere che è meglio della host di Dark Souls, perché in Dark Souls la musica è fatta apposta per tirarti giù il morale. Sei una merdina, sei sempre più piccolo. Sì, hai vinto, ma non ti dà soddisfazione. Hai ucciso lui, ma non sei forte. Qui invece la musica inizia che ti fa sentire piccolo con cori gregoriani. Poi arrivano gli archi con il momento anime che ti dà la carica e ti fa sentire che dai, oh, che se ti impegni ce la puoi fare. Prendo un sacco di mazzate e non lo nascondo, ho sfruttato i bot che lo aggravano e potevo avere un attimo di respiro. Alla fine lo batto, risparmiamo il pacchettone sfigato che prima ci ha minacciato, gli diamo la carità con qualche vasetto di sangue, gli facciamo un pipone sul fatto che gli umani non sono cose, eccetera eccetera, salviamo la ragazza che voleva suicidarsi davanti a noi per non essere di nuovo schiavizzata. Una volta che è scappata dalla prigionia di gravidanze prelievi, Luis la calma, le dà un indirizzo dove a quanto pare c'è una società umana che difende i pochi umani rimasti e in cambio chiede solo dei prelievi per evitare che i redivivi gli attacchino per la carenza di sangue. Lei ci ringrazia e va alla hub. Cazzo, forse veramente c'è una trama approfondita. Torno all'hub, ma pure parlando più volte con la ragazza non ci sono approfondimenti. Poi a un certo punto questa sparisce e non sapremo più niente di questa storia. Ma porca puttana, ci ho sperato e invece no. Merda anime sempre e comunque. I frammenti di memoria che trovo in giro, diciamo, per fare un esempio, ne trovo una decina per mappa, vanno dati a Io, la guardiana del fuoco popputa. Lei può in qualche modo magico metterli insieme e ricostruire i ricordi e farteli rivivere. Avere ricordi vuol dire sbloccare il potenziale dei codici sanguigni, quindi più abilità attive e passive. Quindi, per avere più varietà, mi sono messa a cercarli. Non tutti, ma un buon numero. E per completismo, li potenziavo anche. Solo che appena che ho capito che ogni volta che le davo un frammento dovevo camminare in un corridoio...
No!
Con la stessa host al pianoforte.
Ma no!
E leggere dei dialoghi banali come poche cose, non ci ho visto più.
Mi coglioni.
Adesso ti riconosco.
Bene, mi coglioni.
Adesso ti riconosco.
Ma perché voglio giocare?
Perché mica te li facevano vedere tutti in 10 minuti in una volta sola. No! Uno per uno. Ne ho visti un paio, poi da quel momento ho cominciato a skippare in modo compulsivo tutto quanto. O io ci ho provato, ho iniziato il gioco dicendo: mo non devo skippa nulla, leggo tutto, mi prendo i miei tempi, speculo, ma vaffanculo, io ho anche un certo numero di pazienza. Più andavo avanti e più scoprivo dei potenziali nemici redivivi temibili, che inizialmente mi erano ostili, ma grazie al potere dell'amore e dell'amicizia poi diventano alleati. Una ragazza fuciliera che prendeva cura del fratellino, e il fratellino che in realtà è un boss del gioco che si è fatto fare esperimenti per proteggere la sorellina. La fidanzatina di Luis, che era un boss di un MMO praticamente. Un lupo bianco gigante che sparava 1000 attacchi elementari dalle mani, col culo incastrato in una parete e il teletrasporto. Una ragazzina timida, innamorata del tank fratellone, ma ha talmente paura di rovinare il loro rapporto che preferisce non dire nulla del suo amore, rimanendo in sta fase platonica quando è palese che entrambi sono innamorati cotto l'uno dell'altro, e se avessero scopato la metà dei loro problemi non ci sarebbe stata. La piccola Loli impaurita, che adesso vende armi, si scopre che era un capitano con la minchia di 3 metri e faceva mangiare la polvere a tutti i suoi sottoposti, ma siccome lei aveva solo 16 anni e i suoi soldati 20, loro si sacrificano per salvarla in modo molto molto sessista, e lei pensa di averli abbandonati sbagliati, quando la verità è che se lei avesse combattuto non sarebbe morto nessuno. La mercante Coco Tsundere, che fa la dura, ma si scopre avere un cuore d'oro e dà la vita per salvare un bambino mai visto, mai conosciuto. Manco un parente o una persona che conosceva. Ho già detto che odio la letteratura giapponese? No! Lo faccio adesso se volete! Alcune mappe sono brevi e lineari, altre erano abbastanza contorte e piene di insidie da farmi andare nel panico con una costante paura di essermi persa qualcosa e la voglia di abbandonare il gioco. Le boss fight sono ispirate, tutte diverse. Troviamo un cattivissimo che noi siamo convinti voglia risvegliare la regina imprigionata, ma è un anime, è come nei Power Ranger, in realtà lui è il Ranger nero. All'inizio combatte da solo per mettere a posto i casini, ma scopre che non ce la fa e diventa un nostro alleato. Dio santo, un minimo di varietà ti fa proprio schifo però, Troviamo sempre codici sanguigni e ricordi degli altri, ma mai i nostri. Fino a che non arriviamo ad Anorlondo. Oh, scusate, ma è palesemente Anorlondo nel mondo di Code Vein. E lì troviamo un portale che ci spedisce indietro nel tempo.
Cosa?
E vi giuro, la prima cosa che ho pensato è: oh mio Dio, mancava il potere per viaggiare nel tempo. Poi invece ho letto il plot su internet e ho scoperto che quello è un frammento della nostra memoria. Noi eravamo in prima linea a combattere nell'esercito al periodo in cui sta benedetta regina era viva e governava il regno di Code Vein col pugno di ferro. Perché era cattiva? No, perché era impazzita. Per mantenere l'equilibrio e i mostri grossi fuori dalla nebbia, lei si era immolata con tutti i cristalli potenti dei mostri per salvarci. Ma non ce la fa. Allora noi e il Power Ranger nero veniamo mandati a tritarla. Ma colpo di scena, la nostra maschera antigas si rompe e noi veniamo uccisi dal nostro compagno prima di impazzire e diventare uno schifo di corrotto. Ma noi siamo speciali, quindi non solo non moriamo, ma diventiamo in grado di scambiare i codici sanguigni a nostro piacimento, diventando ultra sgravi nonché l'eletto della profezia.
Ah, mia dea.
Mi mancano i cattivi che devo combattere solo perché sono cattivi. Perché sono felici di essere stronzi fino al midollo. E invece che avere poi il background del cattivo e scoprire che non era cattivo, aveva solo le sue buone ragioni per aver tenuto questo comportamento e bla 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 le palle. Ridendo e sterminando e schillandoci come Goku in tutta la saga di Dragon Ball, pensavamo che la nebbia rossa fosse una prigione, ma scopriamo che il Power Ranger nero voleva fermare un altro cattivissimo che per anni aveva stipato nuclei diversi, quelli della regina, all'interno di altri redi vivi, convincendoli con l'inganno che questi esperimenti sarebbero serviti per pompare il figlio di puttana imprigionato, che, ricordiamolo, era la regina, ma si scopre essere un maschio.
Cosa?
E lo avevano segregato lì perché pensavano fosse colpa sua. Ma se il muro di nebbia sarebbe stato rotto e i redi vivi più fighi sarebbero usciti, avrebbero potuto combattere questi mostri demoniaci che dominavano il mondo e ci tenevano sotto scacco nella nebbia rossa, che non era lì per segregarci, ma per difenderci da quei super Godzilla detti all'inizio. Facendo un pippone assurdo sul fatto che i redi vivi non fossero sfigati, malati e deboli, ma un nuovo stato dell'evoluzione umana avvenuto per uccidere quei mostri enormi fuori dalla nebbia. Io, ragazzi, ho dovuto combatterlo, ma ho fatto una gran fatica, perché per me questo personaggio era buono. Voleva cambiare le cose, voleva fare una rivoluzione, e io sono d'accordo con lui. Per fare la frittata bisogna rompere qualche uomo. Dei sacrifici ci stanno, se poi dopo la gente è libera e sta meglio. Quindi, battiamo sto cristiano. Mi dispiace veramente. Cioè, se fosse stata la realtà era... Senti, scusa Ciccio, mi dispiace. Io non vorrei farlo, ti giuro, vorrei stare dalla tua parte, ma te devo menà. Scusami tesoro, scusami tanto, davvero. Purtroppo non ho scelta. Non avevo l'odio necessario per batterlo con serenità. Stavo per droppare, giuro. Comunque lo battiamo, sto tipo apre le catene del boss finale. E oh guarda, i DLC. Che merda trovare i portali per i 3 DLC a un passo dalla fine del gioco. Vabbè dai, vado a fare un giretto e vediamo. Sono delle mappe che devi esplorare a botta secca perché non ci sono checkpoint. Con un boss ciascuno, 3 mini mondi divertenti con 3 temi predominanti elementari. Abbastanza classico. Trovo trovo una bacheca al centro delle mappe, vado a interagire e lì ho capito che i DLC sono molto giappocoreani. C'erano dei codici sanguigni, armature e armi speciali se facevi degli achievement durante lo scontro col boss finale dei DLC. Ma roba tipo usa solo quest'arma senza prendere danno, schiva tot volte contro il boss, fai 30.000 di danno con una combo completa. E lì ho capito che erano completamente fuori dalla logica di trama e ci sarei dovuta tornare dopo la fine del gioco. Mi conoscete bene, li ho affrontati prima di finire il gioco prendendo un sacco di mazzate. Praticamente i boss mi sciottavano, ero underlivellata al massimo, dei boss talmente fighi che non riesco a esprimere quanto cazzo mi sono divertita, come mi sono sentita. Faccio prima a farvi sentire, mi sa. Il primo è un gargoyle di fuoco in armatura nera che pesta come un dragone, saltellando in giro per la mappa tipo ninja, che evoca armi di fuoco, tornadi di caos e fossi di morte, che fa delle prese tipo wrestler. Praticamente una final weapon di Final Fantasy mixata a un Megazord. E con il mio setup, arma base di fuoco, e in compagnia di Eva come bot, ci abbiamo messo 10 minuti e 36 secondi per batterlo. 10 minuti di questo! Souls-like è una follia, una battaglia che dura così tanto. Fate conto che per battere gli altri boss, quando ero più debole, ci ho messo 2-3 minuti al massimo. Quindi, affrontando sto mondo di fuoco, uno di ghiaccio e uno di veleno, arrivo dal boss finale, tra l'altro che non puzzava di boss finale mai, e mi è piaciuto tantissimo come boss fight, però preferisco le boss fight umanoidi, dove impari come si muove e siete quasi alla pari. Non avevo una grande spinta, dicevo, perché era palese non fosse la sua forma finale. Lo meno, lo batto, assorbe tutti i codici genetici e diventa un mostro enorme tipo Calamith, che ti sciotta solo camminando e spara raggi che colpiscono tutta la piccolissima arena. Ero talmente stanca mentalmente che non riesco a godermela. Pur essendo al livello massimo e avendo tutti gli equipaggiamenti cappati al massimo, ricevo troppi danni. Non raggiungevo nemmeno i 5000 HP. Così sono passata a un set pesante e ho visto che i set pesanti non solo ti rendono molto più resistente, ma sono rotti anche per quanto riguarda i danni che fai. Con una gran fatica lo sconfiggo. Per la prima volta, e questa cosa mi ha sorpreso, il mio PG parla e dice una cosa del tipo: non lascerò che il mondo finisca così. Tento di impossessarmi degli ultimi cristalli per sacrificarmi, ma arriva dal nulla Io, che mi ringrazia di tutto quello che ho fatto per lei, che mi difenderà sempre, e deve essere lei a sacrificarsi. Sembrava tantissimo una scena con un bacio lesbo che sarebbe dovuto arrivare. Purtroppo no, niente bacio d'addio. Io diventa un albero di quelli che sgorgano sangue e ci droppa una goccia di sangue color ambra, che dovrebbe essere d'oro, con tutta la sua essenza condensata e concentrata. Torniamo a casa, sembra essere passato tanto tempo, parliamo con tutti che ci dicono che senza di noi non avrebbero potuto fare niente, bla bla bla. Noi ce ne andiamo, apriamo la nebbia rossa con l'essenza di Io, i nostri amici ci seguono e dicono: te ne volevi andare senza salutare? Ma che cazzo dici? Che abbiamo parlato 3 ore prima che io me ne andassi. Abbiamo avuto abbondantemente il tempo di dirci addio. Col cazzo, veniamo con te, pronti per nuove favolose avventure.
Evviva!
In giro per il mondo, che è ancora corrotto, ma noi possiamo curarlo insieme grazie al potere dell'amore e dell'amicizia.
Io voglio... Non ce l'ho più, uccidetemi. Sono passati solo 20 minuti. Sono passati, come fanno ad essere passati solo 20 minuti?
Ma lo sai, ad esempio.
Porca puttana, che finale di merda! E la sapete una cosa? Quando l'ho finito, non ci avevo capito un cazzo della trama. Così sono andata a leggere il plot su Wikipedia. E non solo è scritto in un italiano che è illegale e non si capisce chi cazzo sia il soggetto ogni tanto. Mancano dei fattori importanti che non vengono spiegati, che lasciano dei buchi di trama così! Ma cosa più importante, Code Vein ha 3 finali. E questo, quello che ho fatto io, è il più banale di tutti. Il good ending. E io l'ho fatto a cazzo perché volevo fare completismo, sbloccando i codici, potenziandoli. L'ho fatto per egoismo, ma avrei preferito il bad ending, davvero. Comunque mi vergogno un po' perché ho parlato con gente che mi ha detto che ci ha messo dalle 10 alle 16 ore per finirlo. Io ce ne ho messe circa 60, vabbè. La trama fa schifo, è banale, è buonista e trasmette stereotipi per me negativi della cultura giapponese. Ma a quelli piace Sony, quindi sono effettivamente una razza inferiore. Ma è tecnico. Ho scoperto leggendo che i boss dei DLC non sono solo duri, ma hanno anche delle tecniche di gameplay per poterli battere più facilmente. Ma roba di fino! Non sto parlando di questo mostro è debole e con questo elemento lo rompi. No, 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 no! Tipo sto mostro ha 2 cristalli che gli orbitano attorno. Uno lo pompa fisicamente e gli fa fare questa abilità. L'altro invece gli fa fare un'altra abilità. Se glieli spacchi, non le può fare. Ma se li carica, li piazza sopra l'arena e ti bombarda con fasci di luce e non li puoi più rompere. Roba che io invece, in modo estremamente ignorante, tiro dritto alla Ramenghi e ci ho sbattuto la testa fino a che uno dei due non è morto. Come i bei classici MMO di stampo nipponico. Mi intriga il multiplayer, ma non ci gioca nessuno. E i miei amici non li sento più, quindi ciccia. Anche se tu avessi un amico per fare i DLC e per giocare online, e tu vuoi fare l'healer, la classe del curatore non è competitiva a PvE, quindi ti fai un culo come porta capoana e neanche ti skilli troppo. Non è così singolare, si vede che è una versione cheap di Dark Souls. Ha molte cose in comune con Dark Souls 2. L'ho scoperto per caso, ma è fatto dagli stessi di God Eater, che conosco poco, lo ammetto, ma dovrebbe essere una versione cheap anime di Monster Hunter, ma per la PS Vita, almeno il primo. Poi non so come sia voluta la cosa, ma li ho già presi tutti per PC e mi sono ripromessa di recuperarli. Però, anche solo il fatto che sia God Vein che God Eater vengano riconosciuti come Dark Souls anime o Monster Hunter anime, la dice lunga sul fatto che magari non spiccano, che non abbiano personalità, ma non vuol dire che non siano bei giochi. Mi sono divertita su Code Vein. È un gioco molto frenetico e divertente, troppo coreano per i miei gusti, sbilanciato, non esiste il New Game Plus, troppo squacquerello, anche se mi ha dato sollievo scoprirlo, perché mi ero detta che lo avrei riaffrontato tutto in solitaria, ma dopo aver visto certi boss, avrei pianto forte. Puoi combattere, sparare magie, fare combo, schivare, recuperare il mana combattendo. Alcune boss fight sono veramente fighe, le musiche sono poche e si ripetono in fretta, ma sono belle! Carente nella sezione della storia, ma corregge diversi errori facili e palesi, come mettere il loot raccolto in una finestra al lato dello schermo, invece che a menu a pieno schermo al centro dell'azione. Una minimappa alla Diablo, abilità per trovare i cazzetti dei codici sanguigni in giro, quelli invisibili, e vedere approfondimenti sul trama e gameplay, senza snaturare l'esplorazione, con la mappa al 100%. Le classi circa intercambiabili, come ha fatto a sua volta Lord of the Fallen. Non è un gioco particolarmente brillante, ma delle buone idee che lo contraddistinguono e migliorano i lavori della From da cui sono ispirati. Un po' eccessiva la cosa del camminare e leggere dialoghi nei ricordi. Cazzo! Io ho esplorato perché volevo fare completismo, volevo vedere i nuovi poteri, ma non di trama. E skippate un 80% delle volte quelle stronzissime cinematiche di gameplay. Sono troppe. Di trama ce ne saranno 5 in totale e non scherzo, secondo me sono 70-80 quelle secondarie. Il fatto che l'eroe, noi, non abbia la sua classe di armi e armatura. Nel gruppo ognuno ha le sue armi e armature e tu sei l'unico stronzo che ha rubato lo stile agli altri. Potevano darmi un'armaturina d'oro alla fine del gioco, con i LED, per essere un po' diversa. Grazie al cielo ho trovato un'arma di un boss diversa da quelle degli altri con cui mi sono trovata e che mi rendesse leggermente diversa nelle cutscene, anche solo per una questione stilistica. Ero felice di vedere che finalmente avevo la mia arma e non la versione pippa di quella di Lewis. Davvero troppo anime. Ma paese che vai, giochi che trovi. Io sono veramente convinta che anche nei videogiochi o nelle opere di intrattenimento giapponesi si trasmetta troppo il loro essere giapponesi. Cioè, essere diverso è brutto, è meglio essere tutti uguali. I cattivi sono così, i buoni sono così, giudicano un sacco. Ecco perché nelle opere di finzione ti fanno sentire speciale, per ricaricarti e continuare a soggiogarti, forse a lavoro. Merdina, nullità, poi videogiochi e ti senti diverso. E grazie al clacson che poi nascono gli hikikomori e la gente che pensa che sia colpa dei media. È una questione culturale, io non vorrei trasmettere un messaggio di razzismo, ma se penso al Giappone, merda, mi viene in mente sta roba qui. Io che sono per la libertà di essere il cazzo che vuoi, se ti fai il mazzo per spiccare in diversità è roba artistica, e per forza mi sta in culo la sociocultura politica giapponese, paese dove per evitare gli stupri hanno costruito dei vagoni per sole donne, come se una donna lesbica non esista e non possa voler stuprare un'altra donna o uno stupratore femmina nei confronti di un uomo. Ok, è un quasi ridicolo, però per la legge dei grandi numeri può succedere. E mi dispiace, raga, io ho un cervello e lo uso, ci penso a ste cose. Magari loro direbbero lo stesso per un gioco italiano o un gioco europeo, anche se effettivamente lo puoi dire di un gioco americano e allora lì sì, perché si ripetono gli stereotipi. Oh, giochi americani di merda, tutti uguali, bla bla, esplodi e loro così. Scusate la super razzista imitazione di un giapponese che... No, vabbè, molto South Park anni 90. Giuro, non era fatta con l'intenzione di essere razzista. Ci ho pensato durante. Non lo faccio più, giuro. Essendo Bandai, scende di prezzo di rado. Giocare con i bot è una easy mode. Giocare senza è troppo difficile. Si può fare, ma non c'è una via di mezzo. I DLC sono inutili, un po' sciopponi. Nel senso che, a parte le tre mappe extra che offrono sfide a un livello molto alto e basta, i DLC aggiungono codici sanguigni che comunque di base non sono pochi, o un paio di personaggi con delle skin diverse. Ma poteva andare peggio, ma potevano aggiungere DLC a pagamento, tipo i pack di cosmetici per la creazione del personaggio, potevano vendere vestiti, invece sono stati abbastanza sobri. Il finale è aperto, ma dubito che uscirà un seguito e in ogni caso non ne sento il bisogno o la mancanza. È stata una piacevole e piccola pausa dai soliti miasmi di giochi troppo lunghi e troppo presenti free to play. Credo che se volessero osare con una scrittura di stampo più occidentale e volessero proporre una nuova IP con innovative idee, gameplay e concept, avrebbero successo. La capacità questo studio ce l'ha.